Benvenuti e benvenute a Lovelace, una
ciao.
Nuova puntata. Sì, 20, che giorno siamo? Il 22, no? Il 23, 23.
23
gennaio, lunedì 23 gennaio 2023, la prima puntata di Lovelace dell'anno e anche la prima dopo un bel po', perché in effetti eravamo andati in vacanza per un lungo tempo.
Sì, no, sta diventando una sfida trovare delle scuse per le nostre latitanze.
Sì, perché poi uno potrebbe pensare che eravamo davvero in vacanza, invece no,
No.
Vabbè, diciamo che sì, non vi abbiamo tenuto compagnia colpevolmente per un po' di settimane, ma adesso siamo tornati e vi ricordo Radio Wombat, ovviamente lo saprete già probabilmente, e questa è Lovelace, la trasmissione della cura dell'E-Club di Firenze IFDU, che si cerca di cimentare con degli argomenti che hanno più o meno a che fare con la tecnologia, la scienza,
quello che succede, sì, un po' in mezzo un po' alle cose nerd, un po' alle cose tecnologiche, quelle energetiche. Ecco, insomma.
E cerca di farlo con un occhio ovviamente critico e anche criticone, più che altro.
Sì, no, ecco, sì, manteniamo l'ortodossia dell'essere anti praticamente ogni cosa di nuovo ci venga proposta.
E parleremo sempre male.
Sì, assolutamente sì. Ecco, la nostra prima opinione sarà sicuramente scettica e repulsiva.
Convincici.
Esatto. Sì, esatto. Ma cantaci una canzone prima.
Esatto.
E poi forse possiamo parlare di computer. Cose
e esattamente in questo spirito vi parliamo oggi di un argomento che ormai è un pochino, come dire, non è proprio sulla bocca di tutti, però...
Lo è stato,
sì. Effettivamente è finito sui giornali, probabilmente ne avrete sentito parlare anche come un po' una notiziona. Tendenzialmente di questi tempi si dà una notizione circa ogni 5 minuti, però ecco, questo è stato effettivamente un lancio... abbastanza sensazionale, ovvero la fusione nucleare
che è successa, sì, lo scorso 5 dicembre al Lawrence Livermore National Laboratories in California. I ricercatori della National Ignition Facility sono riusciti a, per la prima volta nella storia non in verità, no, scusate, non nella prima volta nella storia, però.
Ma no, 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 in realtà per la prima volta.
Nella prima volta nella storia, ah sì, scusa, a compiere la fusione nucleare in maniera controllata in un ambiente chiuso e fondamentalmente nell'ottica, ecco, di riutilizzare tutta quell'energia necessaria a creare quella stessa fusione.
E sì, ovvero in realtà come dire, questa è un po' che ci provavano, ma la novità sta nel fatto che sono riusciti per la prima volta a realizzare una fusione nucleare con bilancio energetico positivo.
Sì, sì, esatto, infatti sì, intendevo come riutilizzo proprio quello, cioè nel senso non solo che si fa appunto esplodere, implodere, fondere tanta energia, che sia fusione o che sia fissione fondamentalmente, ma appunto che si cerca di riutilizzarla.
Sì, poi lo vedremo anche, insomma, andremo nel dettaglio, però diciamo che questa, tenete a mente questa questione del bilancio positivo, perché è un po' il succo della faccenda, ovvero non è che la notizia è tanto che sono riusciti a fare una fusione nucleare, come dicevamo, perché in realtà questo c'erano già riusciti e lo vedremo, ma che sono riusciti a fare un bilancio, a farla a bilancio positivo, ovvero che non ci hanno messo, cioè che l'energia che sono riusciti a produrre è stata di più di quella che hanno impiegato.
Che sì, sì, no, che ovviamente, ecco, in senso energetico è difficile sostenere che una fonte sia non sostenibile nel senso proprio ingegneristico se non ti dà un bilancio positivo, cioè
sì,
se spendo di più del caldo che mi dà, non è una buona stufa.
Sì, esattamente, la questione era proprio lì.
Sì, e quindi fondamentalmente sì, cioè una cosa ad esempio che ci ha colpito molto ovviamente di questo lancio era tutt'altro che tecnica, a dire il vero, a meno che la comunicazione non lo sia, nella misura in cui c'è stato per l'ennesima volta quel processo di hype, di ingigantimento, di wishful thinking,
di buzzword,
in cui si sfrutta diciamo una deficienza, una difficoltà contemporanea, contestuale, come quella attuale dell'energia, è veramente forse il grazie al cazzo più grande che uno può dire, cioè sì, è un casino, siamo abituati a consumare sicuramente troppo, richiediamo sicuramente troppo, abbiamo delle dipendenze da stati loschi e noi siamo stati loschi, è un gran casino, sì, non è niente di nuovo. In questo contesto si propone, veniva proposta appunto come soluzione,
la ecco, soluzione,
come al solito pillolesca, questa scoperta che ha un carattere probabilmente, anzi sicuramente scientifico rilevante, ma davvero poco dal punto di vista, ecco, civile o proprio di implicazioni dirette che può avere sulla vita di una persona, ma anche il più veramente il più speranzoso.
Sì, e quindi, soprattutto non a breve termine, no, come sì, dire, ma manco a medio. E io direi due, appunto, noi volevamo iniziare proprio dal lancio giornalistico, un po' da come ne è stato parlato, perché poi spesso chi ascolta questa trasmissione un po' ormai magari lo sa, spesso ci concentriamo non tanto sul criticare la tecnologia in sé o la scoperta scientifica in sé, non è questo che ci interessa portare alla luce, ma ci interessa di più mettere come dire il puntare l'indice su come una notizia viene data e come se ne parla, perché questo, come dicevi prima, sfrutta anche delle insomma il sentimento del momento e quindi si va a approfittare di quello che è l'argomento del momento per poter portare, poi condizionare poi l'opinione pubblica, chiamiamola così, in una direzione o nell'altra. E due frasi che sono proprio virgolettate, cioè non è che ce le siamo inventate noi, sono siamo andate a prendere da alcune testate giornalistiche consultabili tranquillamente su internet, e due che ci hanno colpito era una, ad esempio, che diceva: la fusione nucleare è vista da molti come la soluzione a lungo termine dei problemi energetici della Terra. Quindi, insomma, ambiziosa come questione. E l'altra è un'altra frase, un'altra testata, che diceva: la fusione nucleare, l'energia dell'atomo pulita, quella che alimenta la fornace del sole. Che già chiaramente capirete che se si parla del sole ti viene subito in mente qualcosa di estremamente naturale,
certo.
Pulito, cioè finalmente l'essere umano, ecco, in armonia con tutta la terra, il Dio e il creato, riesce a soddisfare i propri bisogni energivori attraverso un'energia pulita. Eni ed Enea, cioè, perché poi lo vedremo in fondo, insomma, sono questi i soggetti, almeno in Italia, protagonisti, danno vita oggi ad un'alleanza strategica per un'energia sostenibile, sicura ed inesauribile. E questo lo vedremo, poi sono un po' i tre punti che vengono trattati un po' da tutti, ricorrono e tutti parlano di questa energia sicura che non rilascia scorie, che quindi rispetto al nucleare che fa paura un po' a tutti, diciamocelo, perché tutti ci ricordiamo di Chernobyl, Fukushima e quant'altro, e per anche basta arrivare adesso all'Ucraina, la guerra con l'Ucraina, insomma, le centrali nucleari e tutto quanto. Quindi l'energia nucleare ci fa un po' paura, sia per questioni di sicurezza in termini di incidenti, ma anche per le scorie, perché lo sappiamo tutti, grande annoso problema delle scorie, insomma, qualcosa che non ci si può. E questa no, la fusione nucleare per fortuna non ha le scorie, questo è quello che sostengono un po', sostiene un po' la vulgata. E,
no,
e che, quindi...
no, ma questa cosa qua secondo me è interessante nella misura in cui dei tre punti critici che hai citato, cioè tempistiche, quantità di energia nel senso di inesauribilità della risorsa, in senso ambientale, energetico, e la criticità legata, insomma, alla scoria e alla controindicazione. Le prime due hanno veramente una... cioè si ritrovano dall'Ottocento nella questione energetica, cioè la questione che le risorse siano o non siano inesauribili è un grande cavallo di battaglia della destra da più secoli, anche molto omogeneo, e questa discussione è abbastanza ciclica. La parte invece delle controindicazioni dirette, quindi quindi della scoria, dell'incidente, così, è relativamente più giovane, cioè degli ultimi 40 anni. E in questo quadro, sì, fondamentalmente sì, da Chernobyl, non da quelle delle esplosioni inglesi che c'erano comunque sia già state o da altri disastri, ma secondo me la notizia della fusione in particolare sembra agli occhi, ecco, industriali, veramente la soluzione perfetta, perché risolve la terza di queste problematiche, che appunto, cioè almeno risolve, viene dichiarata come risolvente, sì, di questa terza problematica, che è quella della scoria, della controindicazione, dell'incidente, eccetera eccetera. E diciamo promette, perché la prova che non sia pericolosa, che non ci sia il rischio, è proprio davvero ridicolmente probabile, cioè
sì, direi proprio di sì,
considerato lo storico del Novecento, eccetera eccetera. Quindi questo aspetto qua, ecco, di attenzione alla sia la controindicazione, e quindi avere la fusione come vai, vi abbiamo risolto anche questa, cioè il grande sogno dell'energia infinita, già la fissione l'aveva, era già proposto negli anni 50,
è vero.
È una cosa che però la problematica non è, cioè fondamentalmente era impensabile di distruggere il mondo come lo stiamo più o meno distruggendo adesso, cioè il livello a cui siamo arrivati adesso.
Adesso sì, c'è da dire, ci sono anche altri tipi di sensibilità, per cui bisogna anche ricorrere a delle tecniche un po' più raffinate, almeno in altre direzioni, per convincere le persone che questa sia la soluzione appunto ottima. Io direi che forse potremmo mettere intanto già subito un piccolo brano musicale, un piccolo. Così ci entriamo, anche perché secondo me i Cramps ci aiutano a entrare nell'argomento di oggi, con ovviamente Uranium Rock.
Working real hard, not getting much pay. I got a big Geiger counter, it's a pretty good rig. When the needle starts clicking, that's what I'm doing. Money, 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 never the kind of old. Money, 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 rock and roll. Make it in, baby, that's like, hey, I have a rock and roll. In the
need a spare wheel on the back. Oh man, don't you know I be hard to stop when I find that big wheel in the road. Money, money, honey, the kind of fool. Money, money, honey, rock and roll. Drink it in, fill it up like hey, I have a rock. Yes, that's me in my long Cadillac. I head down the road and I ain't coming back. That ain't no red light gonna make a new stop. When I find out that you're money, 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 kind of gold. Yeah, money, 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 I get in, fill it up like, hey, I'm a rock.
E rieccoci. E quindi dicevamo, stavamo parlando, per chi si fosse messa in ascolto adesso, di Lovelace, della fusione nucleare. E quindi ora, oltre a citarvela, insomma, a parlarvi, iniziare a parlarvi delle speranze che ci abbiamo riposto, insomma, è tutto quanto vi abbiamo raccontato, vi proviamo un pochino a spiegare, per quanto riusciamo e le nostre competenze minime ci permettono di fare,
di cosa si parla
e in che modo si vorrebbe sfruttare appunto la fusione nucleare. Intanto a me mi ha fatto ridere tantissimo che se cerchi su Wikipedia fusione nucleare, mi invito a farlo, la prima cosa che ti dice è disambiguazione: se stai cercando l'incidente molto grave di fusione del nocciolo di reattore nucleare, che non è un caso di fusione nucleare, vedi meltdown nucleare. Quindi me l'ha messa bene, ho detto vabbè, andiamo bene, ottimo. E in realtà no, vabbè, a parte questo, si parla di una reazione nucleare nella quale i nuclei di due o più atomi, io sto dando fondo a parte a quello che ho letto, ma anche veramente alle mio tre in chimica e fisica del liceo, dicevamo, una reazione nucleare nella quale i nuclei di due o più atomi si uniscono tra loro formando il nucleo di un nuovo elemento chimico. Si fondono, quindi dicevamo, e perché la fusione sia possibile i nuclei devono essere avvicinati tra loro impiegando una grande energia e velocità anche per superare la repulsione elettromagnetica, perché chiaramente i nuclei di due atomi si tenderebbero a respingersi.
Esatto, sì.
Si
sciolgono, si rompe quel legame appunto della materia che li tiene separati come elementi e
si fondono.
In senso atomico, sì, esatto. Sì.
Però per farlo, chiaramente c'è bisogno di una grossa quantità di energia e di velocità. Gli atomi devono essere, poi lo vedremo, insomma, come ora, senza scendere
troppo
nel dettaglio.
Che vedremo.
Infatti, non si vedrà niente. No. Speriamo anche di non vederlo mai. Ma insomma, ci deve essere appunto una grande energia, una grande velocità. Ora il problema è, abbiamo detto gli atomi, ma gli atomi di cosa? Di quali elementi? Perché questa è abbastanza una questione chiave. Alcuni elementi fusi insieme producono energia, altri invece la assorbono. Ora a noi interessa ovviamente usare quegli elementi che produrranno energia. Le reazioni più accessibili per chi vive sulla Terra, diciamo, per noi, sono quelle con una soglia di energia più bassa, perché la fusione nucleare è anche quella che sta alle base del funzionamento delle stelle, il funzionamento. Però ecco,
do you know le stelle? Do you know?
Però ecco, noi non è che proprio possiamo permetterci di accedere a quel tipo di fusione nucleare, e quindi ci accontentiamo di qualcosa che chiaramente avrà una soglia di energia decisamente più bassa.
Sì, accessibile nel senso proprio sperimentale, anche, sì, anche reperibile e anche ottenibile in piccolissime dimensioni, sfruttabili da da qui laser che poi insomma
andremo a vedere.
Sì,
sì, anche perché altrimenti insomma si rischia di fare un macello e non sapremo proprio contenere questo tipo di energia. Quindi quando si è cercato quali elementi fossero quelli più, più adatti per fare questa cosa, non è che ce n'è tantissimi, diciamo che sono stati individuati nel deuterio e il trizio gli due elementi più adatti e forse quelli che hanno la soglia di energia più bassa tra tutti, che quindi sono quelli che riusciamo a trattare per questo tipo di reazione. La fusione tra deuterio e trizio produce elio 4, così ve la butto lì per far vedere che ne so.
Infatti sì, ora cioè
esatto, solo perché l'ho letto, allora mi sentivo figa a dirlo.
Di zio, quando cioè di una cosa zio. Che fai zio.
Troppo non riesce. Questa fusione però ovviamente insomma però determina un rilascio di neutroni liberi, quindi questa fusione non è a costo zero, quasi mai le reazioni chimiche lo sono, e questa cosa qua, il bilancio è che ne escono dei neutroni. Questi neutroni, questo rilascio di neutroni liberi crea, nella prospettiva che dicevi all'inizio dello sfruttamento come fonte di energia, una cosa figa è quello che volevamo, ma anche dei problemi tecnologici che poi andremo a indagare più nel dettaglio, legati all'attivazione neutronica, ovvero questi neutroni che vengono generati da questa fusione rendono radioattivi i materiali dei contenitori all'interno dei quali è avvenuta la fusione. Questa fusione avviene, poi non ne scenderemo troppo nei dettagli, ma insomma avviene, immaginatevi, attraverso dentro uno scatolotto, questo scatolotto, cioè le pareti di questo scatolotto vengono contaminate, cioè vengono rese attive e radioattive i neutroni che si generano in questa fusione.
Sì,
quindi
questa cosa qua, scusa, ma è importante proprio perché, ad esempio, è cioè talmente vera che intorno a questo involucro bisogna fondamentalmente stare attenti di contenere la radiazione, l'energia, sicuramente per la questione della salute, ma anche per la questione che è energia che hai prodotto, non te la vuoi far scappare.
Esatto.
Quindi si crea proprio un letterale involucro fisico intorno a cui si cerca magneticamente di tenere anche tutto insieme, ecco. E quindi inevitabilmente insomma si parla di energie altissimissimissimissimissime. La radioattività è dietro all'angolo, è davvero quasi superfluo citare l'aspetto proprio numerico del quanto considerato, cioè quanta energia è necessaria, ecco.
Sì, tra l'altro, quindi come avrete più o meno capito, cioè qui si tratta di questioni che sì, pertengono alla fisica nucleare, la chimica, ma anche moltissimo dell'ingegneria, perché comunque sia come viene costruito questo involucro che ha il compito fondamentale di contenere questa fusione è uno dei quesiti più importanti, e tra l'altro quello che sta abbastanza frenando la questione, cioè, poi lo vedremo, insomma quello che su cui si dibatte di più, su cui si sta studiando di più, perché non è un problemino da poco, ecco.
No, tra l'altro resta il problema centrale in verità di quasi tutte le fonti energetiche, cioè il racconto e la realtà del tirare dei tubi per quattro stati e chilometri o fare delle centrali, appunto avere la lungimiranza di un programma energetico che non può essere su una campagna elettorale ma deve guardare decenni, insomma c'è tutta una serie di controindicazioni quasi scontate ma che apparentemente vengono completamente
bypassate.
Ma sì, proprio
cioè bypassate, poi attenzione da chi ne parla, perché poi in realtà gli addetti alla questione lo dicono.
Certo,
come.
Certo, anzi sì, no infatti, data questa appunto suggestionabilità, ecco, sicuramente dell'opinione pubblica ma anche delle scelte effettive esecutive, dell'idea politico, quello che è, degli equilibri geopolitici soprattutto, sì, senza particolari complottismi, però insomma ecco c'è una quadratura di opinione dal lato, ecco, industriale su questo argomento, tant'è
sì.
Che infatti si diceva prima, no, come abbiamo visto cioè negli ultimi anni un'evoluzione, ecco, di costruzione dell'opinione che ha invaso anche ad esempio tutta la sfera progressista a favore del nucleare, che è un po' per quello che si diceva prima, un po' un unicum per noi, cioè ecco il mondo intellettuale progressista a favore del nucleare è un po' una novità.
Si fa ridere, vero?
e boh, insomma, c'è tutta una serie di aspetti. A me, ad esempio, invece, sempre per citare la sporchissima Wikipedia, mi aveva fatto molto ridere invece la dichiarazione degli anni 70, praticamente in cui la seconda metà degli anni 70 c'è la crisi dei fossili in tutto il mondo, con un sacco di conseguenze che ora non citeremo, e quindi tutti i vari stati, tra cui anche l'Italia, cercano a quel tempo di adattarsi alla dipendenza dai combustibili fossili. Fondamentalmente davvero è molto simile ad oggi, cioè c'è un contesto geopolitico internazionale che cambia, che è complicato per le ragioni del caso che non discuteremo, e i vari stati si devono adeguare. Tipicamente negli ultimi 70 anni nell'adeguamento viene proposto il nucleare, in Italia appunto con un avanti e indietro che è andato avanti dal 63 fino al 90
con referendum, tra l'altro
con più referendum, compreso referendum che confermavano il rifiuto, cioè proprio
ma
rifiuto,
siete sicuri che
proprio,
non lo volete?
Proprio rifiuto di rifiuto. Niente, insomma, la proposta che fa Eni fondamentalmente insieme allo Stato è con una produzione annua di 577 megawatt, propone all'Italia di produrne 20.000, cioè più del 200%, tantissimo, molto di più, costruendo 20 centrali nucleari. Questo fu proposto nel 10 centrali nucleari fondamentalmente doppie, ma rimaniamo umili, 10. In quei 37 anni che abbiamo
proposto, scusa, nel
76, okay, l'ho letto. In quei 37 anni di esistenza del nucleare, cioè di esistenza in verità purtroppo tuttora, perché si devono ancora spengere alcune, cioè, però insomma in quei 37 anni di attività l'Italia ha avuto 5 centrali. Quindi se uno ci pensa veramente rivede, ma ancora lo rifate, cioè siamo delle pippe tecnologicamente, proprio a livello di apparato statale. In più è una scelta risaputamente stupida, ha una in senso etico, cioè non ha veramente pochissimi appigli, e la narrativa con cui viene proposta è pressoché la stessa che uno può ritrovare in un articolo del 76 in cui Eni proponeva le nuove centrali, cioè in questo senso è tristemente ciclico, ecco, insomma.
Sì, tra l'altro spesso un'argomentazione che si cita è l'orgoglio italico della come dire, la validità dei nostri fisici nucleari. Effettivamente è vero che in Italia ci sono degli ottimi ricercatori e fior di ricerche, di studi di ricerca sulla fisica nucleare, però questo non vuol dire che automaticamente...
No, assolutamente no, anzi, cioè, ora, senza sfociare nelle responsabilità dello scienziato, però oggettivamente qua si continua a mischiare l'aspetto scientifico a quello ingegneristico, e quindi sfruttando quello cioè la stupefacenza scientifica come fattore ingegneristico, quando se poi vai, immagino se uno dovesse andare a un costruttore effettivo e dico guarda, si fanno le 35 centrali che effettivamente di recente sono state proposte nel Parlamento italiano, così tanto per fare i fichi,
ti ridono, cioè, in faccia.
Ma sì, ma è completamente irrealistico, cioè c'è proprio veramente un racconto di proposta sul nucleare che è del tutto fasullo, cioè sempre per dare alcune... un po' di cercare un minimo comunque sia di quantificare questi fenomeni, abbiamo parlato quindi di questa comunque sia di questa diciamo prima fusione a guadagno positivo, quindi che fondamentalmente che ha avuto un apporto di energia riuscendo ad ottenerne qualcosina in più. Questo apporto è dell'1,5 innanzitutto, e l'apporto dato è era di 2 megajoule a livello istantaneo. Per capirsi, questi 2 megajoule, che ovviamente non voglio dir niente, cosiddetti così, e possono essere del tutto retoricizzati in altro modo, però sono più o meno equivalenti a quello che la rete elettrica americana interamente ha bisogno di avere istantaneamente. cioè la rete elettrica americana costantemente deve avere quell'apporto là per resistere, però la rete elettrica intera degli Stati Uniti, quindi è davvero molta, è tantissima energia.
Tra l'altro leggevo anche che oltre a quello che dicevi, se consideriamo anche l'alimentazione dei laser, perché per fare questa fusione nucleare di cui parlavi sono stati usati 192 laser che hanno consumato 300 megajoule di energia, quindi in realtà se fai conti fondamentalmente il bilancio energetico complessivo è negativo, se dobbiamo dirla tutta, chiaramente cioè, il risultato c'è, non è che non c'è, però insomma questi sono i numeri e questa è la questione.
Sì, assolutamente, cioè sì.
La fusione nucleare è stata per la prima volta, perché poi non è che davvero, appunto, noi vi parlavamo di una fusione nucleare a bilancio energetico positivo e usata con uno scopo anche civile e quindi deve essere controllata, insomma. Invece fusioni nucleari incontrollate sono state già effettuate. La prima volta è stata prodotta artificialmente negli anni 50. Forse in realtà questa cosa vi risuonerà, per amplificare la potenza di una bomba atomica circondandola con un guscio esterno di idrogeno, e questo era poi quello che è stato chiamato l'ordigno, la bomba H.
Esatto, in cui proprio fondamentalmente, cioè si prova sempre a solidificare l'energia con altra energia, e infatti la questione è, cioè, del guadagno di prima è quanto poi riesco a trattenere e riutilizzare di quello che ho prodotto, perché se si trattasse semplicemente di fare una cosa, diciamo, all'aperto, sarebbe più semplice
di distruggere. Alla fine io dico vabbè, quel che succede.
Cioè, in senso assoluto, la quantità di energia liberata ha un guadagno positivo anche in quel caso. Quindi nei casi energetici devi poterla riutilizzare. Il senso nel caso della bomba H o la termonucleare, insomma, che abbiamo scoperto prima, erano la stessa cosa, perché io la chiamavo termonucleare invece per il fisico, ma la bomba H è la stessa, fondamentalmente sì, il meccanismo è di base quello in cui il primo apporto energetico veniva dato da una grandissima esplosione, una fusione, una fissione, e poi dopo questa fissione avrebbe generato un ulteriore rilascio di energia con una fusione generata, quindi una fissione che generava una fusione.
Il doppio salto mortale carpiato.
Sì, il grande terrore di McCarthy anni 50, l'inseguimento dei sovietici e che poi tra l'altro vengono superati non mi ricordo, però insomma ecco, gli Stati Uniti sicuramente, ma mi pare anche i sovietici ci mettono poco e fanno sperimentazioni su questa roba, quindi ecco anche lì la novità della fusione. Sì,
ricordiamoci anche da dove arriva, ecco, la fusione. Sì. Per capirsi. Tra l'altro, appunto, finora si spera che continui a essere così. Questo dispositivo non è mai stato utilizzato su un obiettivo civile, ma giusto per mettere i puntini sulle i e spiegare anche così, dare un accenno, anche se in realtà molti di voi lo sapranno bene, ma per far capire la portata della questione, è stato sperimentato in siti di test fondamentalmente che eseguivano sia gli Stati Uniti che l'Unione Sovietica,
la Francia,
anche la Francia, sì, poi dopo, però insomma per lo più durante gli anni 50 e 60, e lo facevano negli atolli dell'Oceano Pacifico. E un caso emblematico è l'atollo Bikini, ve lo ricorderete, e che dal 1997 l'atollo è stato dichiarato nuovamente abitabile. Attenzione, vuol dire che prima proprio no, ma le isole rimangono tuttora disabitate, vorrei vedere, e ci sono grossi rischi peraltro per la popolazione. E generalmente quello che è successo è un incremento sostanziale del fondo di radioattività naturale dell'intero pianeta durante quegli anni. Cioè, se si va a vedere durante quegli anni di test che sono stati eseguiti in quella porzione di mondo nell'Oceano Pacifico, se si va a guardare il bilancio di radioattività naturale dell'intero pianeta, è stato un incremento piuttosto impressionante. E poi successivamente, una volta che appunto si erano fatti per chiarire, cioè i primi esperimenti non vengono fatti, i primi esperimenti di fusione nucleare non vengono assolutamente fatti con l'obiettivo di una di uno sfruttamento civile, cioè non è che si voleva ricavare il riscaldamento o l'energia elettrica. Quello che si voleva fare era costruire una bomba, questo perché sia chiaro. Visto che poi dopo le sperimentazioni sono state fatte con i finanziamenti militari, a quel punto si è visto che magari poteva essere interessante anche secondariamente per scopo civile, e quindi a partire dagli anni 60, quindi successivamente, sono stati eseguiti poi molti esperimenti per sfruttare anche da questo punto di vista l'energia prodotta dalla fusione. E da lì, insomma, siamo arrivati fino ad adesso con scarsi risultati finora. I reattori nucleari a fusione sono tuttora in corso di progettazione e di costruzione. Non c'è a tutt'oggi un reattore nucleare a fusione, e i più ottimisti dichiarano che il lavoro di costruzione di un reattore nucleare a fusione, che vedremo, già solo la costruzione presenta grossissime difficoltà.
Ma sì, enormi, sì sì.
E i più ottimisti parlano del circa intorno al 2060, c'è chi dice perché proprio si vuole sbilanciare 2040, ma sono, come vedremo poi, delle cifre buttate abbastanza così, in maniera...
Sì, sì, che tra l'altro un altro dettaglio magari un po' quantificativo che può aiutare a avere un'idea, che i plasmi che vengono generati da questa fusione, che sono stati generati da questa fusione specifica dell'esperimento, erano davvero minimi, cioè si parla appunto di pellet, di micropellet, di grammi, microgrammi, si parla di quantità davvero irrisorie, che avevano bisogno di tutta quell'energia che dicevamo prima. Questo rende sicuramente l'esperimento più controllabile, ma anche ovviamente più gestibile, cioè dovendo poi dare continuamente tutta quell'energia e tutto anche quel materiale poi da fondere, la questione proprio diventa proprio praticamente complicata, motivo per cui cioè l'idea proprio di impiantistica e di struttura necessaria per un'applicazione civile non abbiamo dubbi che possa essere creata da squadre di gente super competente, però è tutt'altro che realizzata, cioè è proprio è davvero molto molto complesso, cioè se uno guarda il dettaglio ma da qualsiasi racconto invece su qualsiasi articolo che uno può trovare su internet minimamente tecnologico, si rende subito conto della velleitarietà di dire avremo una centrale a fusione, cioè si parla di un microgrammo di deuterio e trizio che si mischia con una quantità ridicolmente alta di spreco di energia e si fa la fusione. Trovo, tutto sommato, non lo posso negare, affascinante l'aspetto
scientifico, certo.
Però cioè andare a dire alla gente che
abbiamo svoltato,
cioè, è veramente proprio sì, ok, io ero parecchio bravo a giocare a calcio, cioè boh, non lo so.
Sì, tra l'altro al momento il reattore chiamiamolo così, anche se in realtà si tratta di, ma neanche un prototipo, siamo ancora molto prima, però diciamo chiamiamolo reattore tra molte virgolette più avanzato a fusione, è ITER. Magari lo avrete sentito nominare o lo sentirete nominare se andate a approfondire ulteriormente, che è un reattore a fusione termonucleare con una configurazione che viene chiamata tokamak, e lo vedrete, cioè magari appunto se cercate anche banalmente così su un motore di ricerca vedrete il disegnetto, per niente inquietante. Io devo dire, confesso che queste robe, appena si parla di nucleare, a me mi viene un'ansia così a caso.
Okay, sì, tipo i Tomahawk, che erano o aerei o missili, non mi ricordo.
Esatto, sono... se ci assomiglia però la parola, in realtà penso sia un acronimo, penso russo in realtà, se ti dovessi dire una sigla, però sì, assomiglia. Vabbè, come parola. E ITER, vabbè, ora la configurazione di tokamak magari non entriamo nei dettagli perché magari diremo imprecisioni, però ITER è un progetto internazionale cooperativo che unisce il bel mondo, perché c'è l'Unione Europea che ci inietta soldi come se non ci fosse un domani, la Russia, perché comunque siamo tutti amici di fronte al nucleare, la Cina, il Giappone, ovviamente gli Stati Uniti, la Corea del Sud e l'India. Quindi voglio dire, tutto la crema attualmente sta mettendo i soldi su questo progetto. ITER non è, come dicevamo, in realtà un vero e proprio reattore a fusione, ma è una sperimentazione, una macchina sperimentale che in teoria dovrebbe dimostrare che questo può essere un modo valido per provare a sfruttare l'energia, cioè a produrre energia da una fusione nucleare. Quindi, insomma, e dovrebbe dimostrare anche al guadagno.
È molto stilato. No, ma davvero, cioè, secondo me offre oggettivamente prospettive di bla bla bla. Il fatto è che è davvero improbabile, questo ce lo siamo detti troppo prima, ora ce ne siamo forse un po' dimenticati, proprio in generale di fare esulare il nucleare, che sia la fusione, che sia la fissione, che sia quello, che sia quell'altro, dal processo industriale, cioè considerato la quantità di interesse, anche solo comunicativo, che c'è, è inevitabile immaginarsi appunto l'apparato industriale muoversi e con esso le conseguenze tipiche di questi movimenti, da quelli proprio, se vuoi, più di movente, quindi di finanziamento, di investimento, a quelli proprio delle conseguenze pratiche, cioè lo storico ripudio praticamente di ogni popolazione locale ad avere una centrale vicino a casa. Semplice, ovvio, però comunque sia considerabile. Questo aspetto qua secondo me è sempre, cioè, che se uno poi la mette da quel punto di vista là, secondo me riesce un pochino anche a spaventarsi di meno, avere già fondamentalmente le solite armi del solito cazzo di processo industriale, perché davvero non si tratta del solito, perché le controindicazioni di questo sono particolarmente rischiose, ecco, questo sì, però poi per il resto la tipologia di gestione di più diretta o meno diretta è abbastanza la solita, non c'è molta novità, sì, secondo me.
L'altro, la cosa che dicevi mi tornano anche perché effettivamente è anche il motivo per cui ne parliamo in trasmissione, nel senso che effettivamente quello che ci interessa poi sottolineare spesso riguardo a temi apparentemente distanti l'uno dall'altro è proprio questo movente che dicevi, che sta dietro alle questioni, perché di fondo se te vai a vedere chi finanzia le industrie che finanziano questo tipo di scienza, di tecnologia, ti rendi conto poi cosa produrremo, perché la favoletta, cioè, sempre bene sfatare il mito appunto della tecnologia neutrale, chi produce questa tecnologia è un soggetto di questo tipo che ragiona in un determinato modo con determinati obiettivi, è chiaro che quello che otterremo non può essere diverso, non può andare in una direzione diversa, quindi noi stiamo fondamentalmente andando in questa direzione, perché le persone che vogliono sviluppare questa tecnologia vogliono che si vada in questa direzione. Io direi di mettere un altro pezzo musicale che ci ha consigliato Enenia, è una perla, perché
abbiamo chiesto, scusate, facciamo una pre-antologia, sì. Pezzo matto nucleare. E lei ha iniziato a ballare, questa nostra compagna ha iniziato a ballare e ha detto: no, dovete mettere questa roba qua anni 80. È di una... No, beh, no, finiamo nel regionalismo. Però insomma, sì, godetevi questo sbaldanzante ballo anni 80.
Sì, anche appunto in omaggio all'Accademia della Brusca, che è un po' che non ci delizia e che quindi attraverso i nostri microfoni continua sommessamente a farlo.
Me megagalolomen, megalomen,
megalomen,
me megagalolomen, megalomen. Megaloman, megaloman,
megaloman. Il più famoso del eroe, super megaloman.
Era difficilissimo.
Aveva davvero un tono
bellissimo.
Un bel tono. Bellissimo. Un bel gargarismo.
Devo dire che Megaloman io non l'ho mai visto, ma penso che correrò a guardarlo. Questo cartone anni. Devo dire che sono stata molto felice. Nania mi ha detto: sei troppo giovane. Ottimo. Non è vero. Comunque, vabbè. E dicevamo già un po', insomma, di problemi ne abbiamo parlato già abbondantemente, direi, già ve l'abbiamo fatti intuire, però adesso volevamo entrare un po' nel dettaglio, anche tecnico in realtà, perché questa è pur sempre una trasmissione vagamente tecnica. E come abbiamo un po' buttato lì all'inizio, uno dei problemi fondamentali della questione sono le scorie, che ci vengono presentate come... cioè questo problema viene fondamentalmente superato da proprio bellamente dai giornali, insomma da chi ne parla in maniera così un po' approssimativa, dicendo che bellissimo, questo nuovo tipo di energia non ha nessun problema di scorie, anzi, cioè, sono i tempi di dimezzamento della radioattività delle scorie sono minimi, si risolvono in fretta, tutta robetta, insomma, si fa, ci siamo, non c'è problemi. Il problema delle scorie, boom, fine, archiviato. Non è proprio così, tutt'altro. E entrando nel dettaglio, dicevamo prima che per la realizzazione di reattori a fusione il primo problema di fondo è stato quello di...
Dove si mette?
No, allora, intanto c'è stato un problema sulla la bassa temperatura della reazione. Quindi quali elementi troviamo, no? E quindi, dicevamo prima, l'energia di soglia. Quindi bisogna scegliere degli elementi che non abbiano... insomma, che producono un'energia che sia facile da gestire,
da attivare.
Quindi non è che su quelli possiamo tanto scegliere, abbiamo individuato il deuterio e il trizio. Ci sono degli studi in realtà che parlano di un altro tipo di fusione aneutronica, cioè che fondamentalmente non genera neutroni, però è un tipo di studio, diciamo proprio una devianza di questo studio, che non c'entra niente con quello di cui vi stiamo parlando oggi e che è altrettanto problematica, forse di più, e su cui non si sta sostanzialmente investendo, se non quantomeno molto 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 meno. Quella non genererebbe neutroni, quindi sarebbe, e utilizzerebbe altri elementi, quindi quella sarebbe avrebbe degli effetti collaterali, dei problemi in meno, ma ne ha di più.
Anche perché fondamentalmente la non è, cioè mi viene da immaginare quasi sicuramente che non sia comunque sia una scala assoluta, ma cioè una proprio una convenienza di quanto gli do per quanto mi dà, cioè che quei due elementi, il deuterio e il trizio, abbiano atomicamente una struttura tale che rotta mi dia indietro abbastanza energia
quanto volevo,
e oltretutto che sia rompibile. Quindi deve avere due caratteristiche, cioè che rotta mi dia quello che mi voglio e che sia rompibile, che sono appunto, in verità, da 70 anni poi ci si riconduce a pochi elementi, perché sì, sono quelli che effettivamente si riesce a utilizzare.
Sì, e quindi di base, cioè,
più gestibili, insomma.
Sì, perché richiede la temperatura più bassa, quindi di fatto fondamentalmente ci siamo orientati sul il deuterio e il trizio, come dicevamo.
Sicuramente esiste un gruppo che si chiama tipo gli isotopi. Noi diciamo tipo gli isotopi.
Sì. E per capirsi, comunque, quando parliamo di temperatura più bassa, cioè quando diciamo che il deuterio, la fusione tra deuterio e trizio, già è quella che ha una soglia di temperatura più gestibile, più bassa, parliamo comunque di 200 milioni di gradi circa. No.
Qui dovevi dire zia.
Me la perdo sempre questa cosa. Dovresti fare tipo quella cosa,
sì,
tipo
il bottone. Cioè, sì.
Il bottone. Ah, è vero, no, il bottone che dice zia, sì.
Bellissimo. No, comunque 200 milioni di gradi, cioè insomma, cioè, è il più accessibile di questi elementi,
si
comunque sia si fa
temperatura di sole,
si fa il brodo a 200 mila gradi.
Esatto. E quindi cosa succede? Che bello, va bene tutto, però lo svantaggio di questa reazione è, come dicevamo, la produzione di neutroni ha un'energia molto alta, perché abbiamo detto che per avvicinare questi due nuclei bisogna che ci sia un'energia molto, molto alta e che questi due nuclei si avvicinino in maniera molto veloce. E quindi per capirsi, si tratta di circa 7 volte l'energia standard di un neutrone veloce da fissione. Il neutrone veloce da fissione è più o meno quello prodotto, si parla di quello prodotto dalla reazione a fissione nucleare dell'uranio 235, quindi 7 volte maggiore. Il problema però dei neutroni veloci è che, essendo privi di carica, appunto essendo neutroni, non possono essere confinati da un campo magnetico, ma a differenza dei neutrini, i neutroni interagiscono in modo molto pesante con la materia, lo citavamo un po' all'inizio, lo dicevamo già in apertura, e quindi i neutroni in particolare tendono a rendere radioattivi gli acciai, ma anche il cemento armato e altri materiali strutturali convenzionali, e trasformando in questo modo gli elementi chimici che contengono. Questo fenomeno è chiamato attivazione neutronica. Quindi, come dicevamo all'inizio, se io questa fusione nucleare la faccio all'interno di una scatola, in questo caso il tokamak di cui parlavamo all'inizio, le pareti di questa scatola, se sono costruite in acciaio e in cemento armato o altri materiali, che comunque non è che c'è tanti, non è che si può fare di legno, se abbiamo visto che temperatura è quella, no? E quindi, insomma, non è che i materiali a disposizione sono tantissimi. Se si fa d'acciaio, che generalmente è il materiale utilizzato, lo vedremo, ce ne sono anche altri, ma insomma, l'acciaio tende i neutroni tendono a renderlo radioattivo. Quindi a questo punto, quindi, evidentemente, come si diceva all'inizio, tutto ciò rende necessario l'impiego di schermature molto pesanti. Quindi, oltre all'acciaio, bisogna utilizzare il piombo oppure, come dicevamo, il cemento armato. Anche questi materiali sono passibili di radioattività, assolutamente. E questo è uno dei principali problemi per un reattore a deuterio e trizio, che però, come dicevamo, è quello che attualmente
effettivamente poi passa il convento. Sì,
sì, è quello che stiamo sperimentando, e ad esempio ITER c'ha proprio questo problema qua fondamentale. D'altra parte, i neutroni sono una fonte di calore interna alle pareti del reattore, che è proprio quello che volevamo per poi usarlo nella produzione di energia elettrica. Quindi, come dire, il problema è anche quello che poi noi stavamo cercando, cioè se non ci fosse questo esubero di energia, noi non avremmo l'energia da impiegare poi come energia elettrica, che era quello che volevamo.
Sì, sì.
Quindi bizzarra come cosa, diciamo che il problema è insito nella, nella questione. E oltretutto la questione, ora senza entrare troppo nei dettagli, però la questione interessante è che è anche uno dei vantaggi che viene nominato quando si dice che l'altra cosa che si nominava all'inizio, che è una fonte, cioè i materiali, gli elementi utilizzati sono inesauribili, è una fonte di energia inesauribile, si accenna molto probabilmente, mi immagino, perché il deuterio in realtà si estrae dall'acqua marina o dai laghi, ma insomma non è qualcosa di inesauribile, cioè, non, che ci sia in grandi quantità, certo, ma inesauribile mi sembra una, come dire, un po' un parolone. Il trizio in realtà effettivamente per come è congegnato questo reattore effettivamente viene rigenerato a ogni fusione, perché i neutroni urtando per come è fatto sto tomahawk le ceramiche che, ci sono delle ceramiche che contengono del litio, altro elemento tutt'altro che infinito, però vabbè. Praticamente ci sono delle componenti di questo tokamak che si chiamano blanket, che contengono litio. I neutroni urtando questi blanket producono del nuovo trizio, quindi via via il trizio viene rigenerato, non c'è versi di, cioè non occorre rimetterlo, bellissimo, meraviglia. E però è proprio lì che si genera la radioattività. E quindi si parla di scorie radioattive a bassa intensità. Questo è quello che viene detto normalmente, almeno dai giornali, quando si tratta di parlare della fusione nucleare. E quindi quando si tratta di bassa intensità ci sono dei vari delle classificazioni internazionali, ogni paese c'ha il suo. Però diciamo che si parla di una radioattività che si dimezza in qualche decina di anni. Ora a me faceva già ridere che insomma comunque 50 anni, 60, 70, 80 non è.
Sì, sì, no, perché infatti esatto, questa cosa qua è appunto nella dinamica sempre del racconto. Si parla sempre dei 15 anni, quindi come prospettiva un pochino lontana ma visualizzabile di realizzazione, quando poi il tempo effettivo è tipo appunto di 50. In queste tipologie di opere spesso si parla ad esempio di tempi di ritorno in senso tecnico, cioè fino a quando fino a quando non si romperà. E i tempi di ritorno di queste cose in genere sono molto legati ad esempio a il possibile danno che può accadere con il, che ne so, con
deterioramento,
ma col crollo del ponte. Un ponte tipicamente ha 500 anni di tempo di ritorno, cioè deve rompersi quando ce ne siamo dimenticati. Vi lascio immaginare quali possono essere i tempi di ritorno per una roba del genere, cioè speriamo davvero che non succeda, cioè non, le conseguenze se ne pagano ancora. Cioè, se prima ad esempio, sempre per dare un po' di stime, se non sbaglio, il sarcofago che ricopre Chernobyl messo 30 anni dopo sono 3 metri di spessore di cemento mandati sopra il reattore su dei binari. Cioè, capito che nemmeno una macchina ci si poteva avvicinare, diciamo. Fondamentalmente è proprio meccanicamente spinto su dei binari, una cupola spessa, non larga, cioè questo è lo spessore di 3 metri di cemento
armato.
Sì, sì, super, super pro, eccetera, eccetera. Cioè, le conseguenze in generale sono sempre un po'.
Sì, tra l'altro la questione della.
Ambientali, nel senso proprio anche senza. Chissà quali scuse, quali contro complicazioni o dietrologie.
Sì, no, non parliamo dell'olocausto nucleare.
Però è proprio del. Ah, ma chi se l'aspettava che avresti dovuto mandare su dei binari un carrello di cemento armato grande quanto 4 campi da calcio? Cioè, sono proprio cose che sono fuori anche dal progetto del più stronzo possibile, cioè.
È molto simile, a me mi faceva venire in mente anche mentre parlavi, quando si parlava, si raccontava in un'altra puntata precedente di Loveless delle paleoliche, cioè che hanno un tempo di vita stimato di non mi ricordo quanti anni, no? Questo tempo di vita vuol dire che dopo, che ne so, 20 anni quelle, quei giganti lì, basta, fine. E però, come abbiamo visto, è impossibile rimuovere poi del tutto i piloni che le compongono, no? Quindi di fatto ti stai dicendo sì, cioè, ti occupi nello studio di fattibilità fondamentalmente di questi 20 anni in cui la paleolica funzionerà, però poi parliamo di quando poi quella non funziona e te ne devi costruire una dall'altra parte, ma lì lasciare un moncherino o qualcosa che è un cimitero di schifo. Ecco, allo stesso modo possiamo fare un parallelo con, in questo caso, con le scorie radioattive che si troverebbero all'interno di una di un reattore a fusione nucleare, perché in questo caso quando si parla di radioattività che si dimezza si intende che il reattore nucleare mettiamo che viene progettato per durare 30 anni, non lo so, sparo una cifra a caso per capirsi, facciamo 30 anni.
Facciamo 50, almeno.
Facciamo
almeno
50. Dopo l'uso di quella cosa là, quella roba lì è radioattiva. Quindi ci vogliono X anni perché questa cosa qui ritorni sotto una soglia di radioattività normale, naturale, che possiamo tollerare e che non sia dannosa all'essere umano. Quindi da lì ci sono altri, anche qui spara a caso, si parla di decine di anni, ma si parlava di circa 40 anni, perché questa radioattività dimezzi, il che non vuol dire che si neutralizza, si dimezzi. Ok, siamo a 100 anni, poi ci vuole che si dimezzi ancora e allora ritorniamo ad altri 50 anni, insomma, prima che tutto ciò, e stiamo parlando di una bassa intensità, prima che tutto ciò ritorni, le scorie ritornino sotto una soglia di radioattività naturale, ci passeranno magari 100 anni, ecco. Questo è un conto più realistico, secondo me. E dopo detto tutto ciò, comunque sia, gli ultimi studi che sono stati fatti invece proprio su ITER, proprio quindi sull'ultimo reattore, insomma l'unico poi prototipo che stiamo sperimentando, su cui possono venire fatti degli studi, ha ad esempio fatto venire fuori che alcune impurità nell'acciaio fanno sì che
nell'acciaio di involucro, intendo.
Sì, sì, l'acciaio di cui parlavamo sì, prima, sì, no? Per contenere questa reazione, e dicevamo che è un acciaio che viene a contatto per forza con i neutroni di qui sopra. Ecco, queste recenti simulazioni hanno dimostrato che alcune impurezze connaturate a questo tipo di acciaio danno luogo a delle scorie molto più intense, e si arriva non più a una soglia di bassa intensità, ma a un livello intermedio. Quindi si sale a un livello medio, di media intensità, dove si arriva a più di 1000 anni. Quindi in realtà la questione che non fa scorie è assolutamente una giornalata buttata lì, ma non è minimamente vero.
Comunque siamo anche qui, sempre per provare veramente a velleitariamente quantificare, però comunque sia dare una figura, cioè l'idea che in una scala umana il medio siano 1000 anni vuol dire che consideriamo l'alto esistente e praticamente infinito. Sì. Se accettiamo, capito, che esista per sé, cioè,
no, ti fa ridere.
No, cioè, sì, fa ridere. Ora non so, ora davvero, magari si riferisce al sole come alto, non lo so, però sembra.
Sì, l'alto ora non mi sto ricordando, mi sembra che sia.
No, però se il medio 1000 anni, l'alto che cos'è?
La fissione nucleare dà luogo a delle scorie classificate come alto. Alta radioattività,
okay.
Quindi sono varie migliaia di anni,
okay. Sì.
Mentre qui per fortuna siamo più di 1000.
No, però appunto, cioè, per cercare anche un po' di sviarsi, ecco, da queste stime che poi in effetti possono essere sprecise, ma sicuramente non per colpa nostra, perché vengono proposte appunto sempre in maniera del tutto grossolana, talmente tanto che è difficile prenderli con troppa più serietà, se non quella di oggettivare la scoperta scientifica di turno, le implicazioni che può avere, ma appunto, anzi, se vuoi in senso davvero filosofico-scientifico, di quanto posso effettivamente usare una risorsa per una ricerca, per una certa scoperta, quanto è utile, non è utile, anche appunto fregandosene un attimo invece della neutralità della tecnologia, ma invece puntando sull'aspetto funzionale. Le, in generale il quadro sia di proprio implementazione, cioè com'è che si fanno queste centrali, è un enorme punto interrogativo ancora, e soprattutto lo è, lo resta sempre, e questo in effetti è forse davvero la, la, l'aspetto del nucleare in generale, fissione e fusione, che emerge sempre di più, è che se va male, va male male, cioè è che è un rischio talmente difficilmente quantificabile, cioè no. C'è tutta una serie di appunto di queste controindicazioni che paradossalmente ci vengono vendute come cioè come risolutorie, ma sono tutt'altro, anzi sono boh, speriamo me la cavo, cioè
Sì, tra l'altro qui parlavamo di scorie. Un'altra problematica molto inquietante, che invece anche lì dai giornali viene liquidata come no, vabbè, non sono possibili incidenti drammatici come quello di Fukushima, come quello di Chernobyl o altro. In realtà il trizio stesso è radioattivo. È vero che ne viene impiegato poco effettivamente nella fusione, però è radioattivo ed è un gas. Quindi è estremamente importante, evidentemente, che fuoriesca dal reattore. Ecco, però è evidente a tutti, cioè, insomma, non ci vuole un grande studio per immaginarsi un giorno in cui un reattore dovesse essere preso di mira, bombardato, diventare un obiettivo militare. Abbiamo visto anche dopo l'invasione in Ucraina quanto ci vuole a prendere come obiettivo una centrale nucleare. Ecco, se comunque venisse deciso di prendere come obiettivo, o ci fosse un qualche tipo di evento disastroso anche naturale, per cui di fatto questo reattore nucleare si rompe a un certo punto e fuoriesce il trizio, ecco, lì si ritorna alla questione di catastrofe e di disastro, che è tutt'altro che scongiurato, insomma.
Sì, no, ma davvero, qui appunto è... cioè, da un lato mi verrebbe da dire, vabbè, ma che ci posso fare, cosa c'entro io? Una volta che succede, è un rischio che non vale la candela, soprattutto appunto nel contesto comunque sia oggettivamente. Ora, è talmente tragico l'abitudine che abbiamo, le cose diffuse che vediamo spesso, cioè parliamo spessissimo di energia, ma parliamo veramente troppo poco di consumo, e quindi in particolare il nucleare cioè questo esperimento qua in particolare è molto esemplificativo, cioè grande stupore, tantissimissime risorse, risultato speriamo bene, cioè è veramente questi tre aspetti secondo me che sono messi insieme per l'ennesima volta, dici cazzarola, no,
ma forse non è la scelta giusta.
Cioè,
e si stanno, per almeno questi elementi che vi stavamo buttando lì, si stanno cercando di riprogettare i reattori, o meno, cioè, o meglio, chiaramente questi studi sperimentali hanno già iniziato a, come dire, spronare a riprogettare i reattori, e perché quella è un po' la soluzione, oppure trovare altri elementi che non siano il deuterio e il trizio, ma come abbiamo visto non è che c'è proprio tutta questa scelta. E un'altra soluzione potrebbe essere invece, almeno per la questione delle scorie di cui parlavamo prima, sarebbe eliminare le impurità dall'acciaio, no? Quindi fare in modo che questo acciaio purissimo non venisse reso radioattivo dal trizio. Ecco, in realtà questo però vorrebbe dire cambiare radicalmente i processi produttivi nella manifattura dell'acciaio, e si ritorna all'industria e a tutte le commesse che poi stanno dietro, che vedremo alla fine, stanno dietro a tutto questo affare. E però questa roba non è proprio banale, perché insomma la produzione d'acciaio è un qualcosa che rendere, insomma, poi si sta parlando non proprio di una scatoletta minuscola, ecco, e riprogettare la produzione manifatturiera dell'acciaio è un qualcosa che
anche perché tutta la sua caratterizzazione appunto è legata, dell'acciaio in particolare, è legata proprio a tutte quelle caratteristiche fisico-meccaniche principalmente, torsione, allungamento, che non hanno niente a che vedere con la radioattività, e che quindi, cioè, vabbè.
Sì, perché magari per renderlo meno radioattivo lo rendi più cioè meno resistente, per esempio.
Sì, sì. No, chiaramente magari ci immaginiamo che possa essere fatto specificatamente per questi esperimenti o per queste centrali, ma a sua volta fare un prodotto specifico solo per una cosa del genere diventa molto probabilmente un costo troppo alto,
esatto,
per il produttore di quel specificissimo acciaio. È tutto, è come al solito, è tutta una scommessa in cui chi è da perdere fondamentalmente è sicuramente l'ambiente, ma anche proprio l'aspetto davvero di gestione energetica come, come problema collettivo davvero, cioè una roba in cui, cioè, le conseguenze nel più scemo degli stereotipi arrivano un po' in faccia a tutti, quindi, cioè, è davvero, insomma, l'ennesima volta in cui si ripropone una pillola a un problema collettivo, ecco.
Sì. Sì, anche perché di base, sì, quello che dicevamo è che abbiamo detto fin dall'inizio che tutto ciò, il risultato acclamato era quello di riuscire a raggiungere un bilancio energetico positivo, e abbiamo già detto, stemperato, come dire, gli entusiasmi su quanto fosse effettivamente
1,5.
Positivo.
1,5.
Sì, cioè, ecco. Vuol dire, dopodiché anche fosse
dopo pranzo più o meno siamo tutti 1,5, no, scherzo.
No, però voglio dire,
oddio, davvero, invece forse, guarda, magari sfido, scriveteci secondo voi dopo pranzo sono 1,5 quello che ero prima di pranzo? Magari sì, non è di fuori,
tu riesci
energeticamente, cioè,
forse meno perché ti viene
come quantità di calorie che ho addosso,
ma ti viene l'abbiocco,
ma
no?
Se appunto lo digerite a modo, ah, in un posto
va a sapere, bisognerebbe fare degli studi,
va a sapere.
E però, ecco, bella, metti che fai, riesci a fare il bilancio energetico positivo, poi c'è anche da fare un bilancio, come dicevi, economico, perché tutto ciò attualmente economicamente non è minimamente sostenibile, ma proprio neanche lontanamente.
No.
E il massimo che lo vedremo che può economicamente salvare è per le aziende che producono certe cose, che lì effettivamente poi guadagnano dalla produzione, ma insomma nel complesso tutto ciò assolutamente un'operazione anti-economica attualmente.
Sì, no, su quella, guarda, un'altra cosa infatti che si diceva prima era, l'estate scorsa era successo allora la Germania, non ricordo se, anzi sì, sicuramente prima dello scoppio della guerra in Ucraina aveva fatto la grande virata rinunciando al nucleare e quindi, insomma, aveva avuto un discreto impatto sia nell'economia interna, nella regolamentazione europea, tutto il discorso, il nucleare è sostenibile oppure no, quindi rientrerà o non rientrerà nelle politiche accettabili dell'Unione Europea, eccetera, eccetera. In questo contesto qua, ora più che della Germania, invece parliamo della Francia, cioè la Francia invece storica produttrice del nucleare e sempre regolarmente citata anche da giornalisti e esperti nostrani come esempio di, ma guardateli, ma belli e bravi e indipendenti che sono, nello stesso istante in cui, insomma, si imponeva come, cercava di imporsi almeno come alternativa alla Germania, storica e da storica produttrice nucleare, ha fatto il più grande investimento mai stato fatto sulle rinnovabili in Europa, cioè, nel senso, il più forte di tutti sul nucleare è quello che ha investito di più anche sulle rinnovabili,
sull'alternativa,
cioè, questo a me mi ha detto, ma cioè, in maniera così eclatante che è stato buffo, che, cioè, era nemmeno chi ce l'ha ci crede un po', in un certo senso, tanto sempre per provare a dare un po' la cifra di come veniva raccontata la cosa. Si parla del decreto dei primi di luglio del 2023, l'anno scorso 22, e niente, no? Nel senso, è roba recente, cioè, paradossalmente, ad esempio, appunto, la Francia in particolare negli ultimi 30 anni, e sicuramente con la questione della Brexit e quindi con l'uscita dell'Inghilterra, ha approfittato dell'essere, oddio, non lo so, credo sicuramente l'unico paese importante a livello produttivo europeo a avere ancora il nucleare, con l'uscita della Germania e dell'Inghilterra.
Che vende anche le centrali nucleari.
Esatto, e tra l'altro con tutta una serie appunto invece di miti, che tutta quella produzione di energia ha un grande problema di stoccaggio, di trasmissione, eccetera, eccetera. Però, insomma, ecco, si parlava di quel decreto dei primi di luglio l'anno scorso, dove appunto da noi fu raccontato l'espansione a 20-30 centrali nucleari, quando in verità si trattavano, ad esempio, nello stesso decreto, dove, ripeto, si investiva in maniera enorme sulle rinnovabili, l'investimento sul nucleare era solo di ammodernamento, cioè non si costruiva di nuovo, o quantomeno si faceva passare come nuova costruzione, che ne so, un polo nello stesso sito, cioè queste robe qua, che quindi avevano tutto un carattere davvero di narrativa, cioè siamo ancora noi quelli del nucleare, ma manco noi ci si crede, esatto. Stiamo investendo sulle rinnovabili, cioè molto... Cioè,
anche perché sennò non le vendevi più le...
No, io lo trovai però davvero cioè, perché davvero da noi in quella stessa notizia almeno veniva raccontata la Francia sta investendo sul nucleare, quando la ciccia era esattamente opposta, cioè sì, ormai ce l'abbiamo, ci si è investito così tanto che ci conviene tenerle funzionanti perché siamo gli unici, ma è proprio più geopolitica che energia, ecco. E quindi tutto sommato altri bellissimi programmi di Radio Wombat insegnano che è difficile scindere l'energia dalla politica e niente.
E in mezzo alle guerre.
Esatto, sì.
Sì, tra l'altro sì, no, direi che è un ottimo, come dire, un ottimo esempio per capire come funzionano le cose in geopolitica, anche
però,
narrative.
È,
sì.
È davvero, perché erano sia per la Francia che la Germania due scelte che erano in verità, in un certo senso erano preventive alla guerra in Ucraina.
Sì, assolutamente.
Cioè, la Germania aveva deciso di abbandonare il nucleare prima e la Francia, ok che il decreto di luglio, però insomma veniva da un'azione di governo che insomma avevano preso tutto il greenwashing della serie ormai ci tocca pure a noi, e in effetti gli conveniva e hanno fatto insomma una mezza marcia indietro, una roba del genere. Però è buffo, ecco, sì.
In Italia in tutto questo, che effettivamente è stata tra i pionieri della ricerca sulla fusione e ha deciso di investire, di continuare a investirci, di investirci un bel po'. E le attività su appunto sulla ricerca sulla fusione sono arrivate già alla fine degli anni 50, quindi proprio all'inizio di quando si stava in generale iniziando a ricercare sulla fusione nucleare con scopo civile, diciamo. E nel centro di Frascati in particolarmente e quindi niente, in realtà questo programma è aumentato, si è deciso di investirci via via nel tempo sempre di più. Attualmente si è stato deciso di creare il centro di ricerca internazionale sulla fusione che viene chiamato il DTT, ovvero il Divertor Tokamak Test Facility, che con un investimento di circa 500 milioni di euro, che non sono pochi, ecco, come dire, anche soprattutto se guardiamo quanto si investe per la sanità e per tutte le cose di cui invochiamo sempre la mancanza, però ecco, comunque non sono nemmeno tantissimi, se questa davvero fosse la ricerca, se fossimo certi che fosse la soluzione a tutti i nostri problemi energetici, probabilmente ci investiamo un bel po' di più di 500 milioni di euro. Ma vabbè, queste sono considerazioni mie, buttate lì.
Ma sì, ovviamente, cioè, nel senso, come si diceva prima, è difficile fare le pulce al fatturato di Eni, cioè nel senso, sì, è facile, però appunto gli attori in gioco sono
sì, anche perché sono quelli, perché la società che realizzerà questo centro internazionale a Frascati il 25% è proprietà di Eni,
appunto,
ecco.
Tra l'altro, ecco, questo qui da essere gag, ma non l'avevamo preparato, tirato a indovinare,
no,
cioè, ecco,
sì,
è molto,
certo,
facile.
Sì,
ecco.
sì. E Enea invece, che è un ente, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, c'ha il 74%, perché comunque ovviamente ovviamente no, però insomma a tutt'oggi ancora la maggior parte non è privato. Però per farvi capire, anche il consorzio che invece riunisce alcune università del sud è l'1%, cioè per dire che proprio siamo, cioè è chiaro, i rapporti di forza sono abbastanza chiari. E finanziamenti pubblici sono sia pubblici che privati, quindi questi 50 milioni di euro abbiamo visto, cioè, scusate, 500 milioni di euro che vengono, che sono stati stanziati, sono sia pubblici che privati. Ci sono vari che ci hanno messo i soldi, c'è fondamentalmente una buona parte la mette l'Europa, quindi circa 60 milioni di euro con questo consorzio europeo, vabbè, che di base si occupa di gestire le attività di ricerca sulla fusione in generale e quindi finanzia anche questa parte in Italia. Il MIUR ci mette 40 milioni, il MISE ci mette altri 40 milioni, quindi comunque lo Stato italiano ci mette una buona, abbastanza una buona fetta, perché ci mette 80 milioni. E attenzione, perché la Repubblica Popolare Cinese ci mette 30 milioni, no scusate, tanto quanto la Regione Lazio più o meno, che ci mette altri 25 milioni, così, perché si vede che gli interessava. Però comunque la Cina, cioè questo reattore viene finanziato da soldi cinesi, quindi quando poi parliamo, no, della Cina che costruisce ponti in Africa, certo, non bisogna andare così lontano, cioè basta arrivare a Frascati, ecco.
Ma, o in qualche, ultimamente nei porti,
ecco, infatti
ultimamente hanno fatto delle robe matte nei porti, cioè
infatti,
hanno, sì,
infatti. Poi ci sono l'Enea con i vari partner che sono 50 milioni, ma il grosso fondamentalmente lo mette la Banca Europea con un prestitone di 250 milioni di euro che, boh, chissà, se gli renderemo, ma vabbè.
Buffo.
Buffo così, mette lì. E ci sono varie industrie, come dicevamo all'inizio, sono un po' il cuore della faccenda, perché poi queste qui sono quelle che effettivamente poi ci guadagnano, anche se la cosa va male, perché comunque nella costruzione di sto centro, ad esempio, che, oh, attenzione, non si sta parlando del reattore, questo è un centro di ricerca, non c'entra niente col reattore di cui parlavamo prima, però detto ciò, anche nel centro di ricerca queste industrie contribuiranno per costruire il centro di ricerca, e solo per il fatto di costruirlo le commesse, insomma, gli frutteranno un bel po' di soldi, e tra questi ovviamente c'è Ansaldo nucleare che vabbè, e varie altre la Zanon, insomma tantissime altre industrie italiane di cui molte io non leggo il nome per la prima volta, però insomma sono tra le, penso, più quotate aziende, industrie italiane che si sono aggiudicate gare circa per 1 miliardo di euro, quindi cioè comunque ci si aspetta di ottenere un bel po' di soldi da questa faccenda, anche se poi non va bene, cioè questo è un centro di ricerca, quindi come va
tutto sommato, insomma, sì, ci speri.
È una scommessa, ecco, e comunque è una scommessa che insomma qualcuno ci investe sapendo, scommette, come dire, abbastanza con le spalle coperte,
cioè,
ecco.
Tipo ora anche qui numeri sempre bonariamente introdotti, ma tipo la manovra economica italiana era 35 miliardi,
ecco.
Cioè, tipo l'investimento su una roba del genere, cioè, parli di 1 miliardo, ecco, l'ultima manovra sono 35 miliardi.
Sì, esatto. E vabbè, è così. Non lo so, più o meno questo è quello che avevamo da dire. Non so se ti avevi altre lamentazioni, improperi e cose da dire riguardo.
Ma no, forse l'unica cosa che effettivamente davvero davvero non abbiamo detto è che tra gli isotopi dell'idrogeno c'è anche il prozio o il prozio. Cioè in verità è appunto H1 prozio, deuterio H2 e
sì, sono tutti dei bellissimi nomi.
H3
bellissimi nomi.
Però prozio non l'abbiamo mai detto, cioè,
prozio.
H1 era il primo isotopo, penso il più piccolo degli isotopi.
Ah, so, sarà stato il più vecchio, visto che era il prozio, no? Scusami, è stato più forte.
Abbiamo sicuramente dei possibili ascoltatori che ci vorrebbero venire a cercare, quindi
a menare, va bene, chiudiamola qui.
Sì.
Vabbè, la chiudiamo qui.
Però vabbè, pensate anche a come si chiamano con 4, perché mi metto prozio, deuterio e trizio, 1, 2 e 3, e quello con 4, boh, non lo so, no, pensate, cioè, ecco, questo qui è il messaggio
il
della
quiz,
notte. Sì.
Il quiz.
Sì.
E vi lasciamo in compagnia di Fanboy 3, che non parlano di nucleare, ma ci piacevano e basta, con The Telephone Always Rings, E direi che con questo è un po' tutto. Ci risentiamo, si spera, non vogliamo, lasciamo sempre un po' nel dubbio, no? Nella
nebbia.
Chissà,
chissà,
chissà, ma ci dovremmo risentire tra due settimane, perché If Do, vi ricordiamo, va in onda un lunedì su due, sempre alle 21 più o meno, salvo un po' di ritardi, e va in replica il giorno che non mi ricordo, ma potete trovarlo sul sito di Radio Wombat, radiowombat.net, dove trovate tutto il palinsesto comprensivo di dirette, repliche e quant'altro. Ci sono anche un po' di nuove trasmissioni che si sono aggiunte al palinsesto di recente, quindi insomma andate a dare un'occhiata. E ci si risente quindi tra due settimane. Nel frattempo godetevi la settimana.
Buon prozio a tutti. Prozio e trizio. Ciao.
Ciao.